lo so bene perché, siccome quando parliamo di rispetto dell'ambiente parliamo di rapporto con le piante e con gli animali, e quindi tra l'altro l'impostazione iniziale era un'impostazione perché veniva già prima del Covid, era molto teorica, quindi anche la prima relazione era una relazione che non avrebbe parlato in specifico degli animali. Però visto che anche l'enciclica del Papa parla che il nostro rapporto è un rapporto complesso che riguarda le piante, gli animali e naturalmente anche l'uomo, che non è soltanto un discorso di clima e di rispetto dell'ambiente ma anche di relazioni di violenza, mi sembrava opportuno incominciare quantomeno con un medico veterinario in questo caso che parlasse del rapporto con gli animali.
Perché la cosa che mi ha colpito è che normalmente gli animali in questi tempi, quando si parla di ecosistemi o di biodiversità, le figure normalmente tenute in considerazione contattate sono i biologi, i naturalisti, gli zoologi, e quindi il veterinario è una figura che in genere viene pensata come riferita a una problematica specifica che può essere la malattia del locale del dorato oppure la sostituzione degli alimenti, quindi la salute degli animali intesi come fonte del nostro cibo e del nostro sostentamento. E in realtà questa è una visione limitata della figura del veterinario, perché se c'è una grande differenza tra ciò che distingue Andrea, se c'è qualcosa che distingue le figure che ho precedentemente nominato da me, che sono una veterinaria, è l'elemento della malattia. Le altre figure professionali si occupano degli animali come esseri viventi, come facenti parte di un ecosistema, ma non viene toccato l'ambito della malattia. La malattia è ciò che accomuna l'animale domestico in particolare. E attenzione, l'animale domestico è un animale che ha fatto una scelta precisa di avvicinarsi a noi. Ci sono nel mondo, da un punto di vista tassonomico, specie riconosciute ufficialmente circa 1.600.000, 1.700.000 specie animali, quindi un'enormità. Si parla in realtà di 8, 9, 10 milioni, quindi ci sono ancora milioni di animali che noi neanche conosciamo, di cui non conosciamo nemmeno l'esistenza. Ovviamente in questo numero è compreso circa 1 milione di insetti, che sono la categoria più rappresentata, e poi anche tutto l'ambito dei batteri. Per darvi un'idea, le piante sono circa 3.900.000 specie. L'essere umano è una specie soltanto Homo sapiens, e quindi è importante prendere atto del fatto che su questa terra il mondo animale è il mondo in assoluto più rappresentato. E all'interno di questo gruppo immenso esistono alcune specie animali che migliaia di anni fa hanno fatto questa scelta voluta, precisa, di avvicinarsi all'uomo. Non è scontato questo, non pensiate che ogni animale potenzialmente possa essere addomesticato, questo non è vero, e abbiamo esempi davanti ai nostri occhi tutti i giorni. È impossibile addomesticare un'aquila, è impossibile addomesticare una trota, faccio gli esempi più disparati. È stato facile per l'uomo preistorico addomesticare il lupo, lo sciacallo, e da questo arrivare al cane. Ma il cane preistorico ha scelto di vivere accanto all'uomo. 2-3 mila anni dopo il gatto silvestris, quindi il gatto selvatico, ha scelto di compiere questo cammino vicino all'uomo. Ha iniziato prima i carnivori, quindi cane e gatto, e solo molto più tardi gli erbivori, quindi i bovini, le capre, le pecore, i cavalli. E quindi la prima domanda che dobbiamo porci è: perché questi animali hanno scelto di vivere accanto a noi? Di sviluppare poi delle malattie che solo i domestici hanno e che i selvatici non hanno, e di vivere accanto a noi rappresentando, vedremo oggi che cosa, e forse io ne sono convinta, però poi è l'esperienza che ci ha ordinato, anche insegnandoci qualcosa. Quindi il senso della mia presenza qui oggi non è solo nella direzione di rispettare e tutelare gli animali per quanto riguarda la loro diversità e la loro sopravvivenza, ma è di cogliere la loro importanza come nostri maestri. Questo è quello che mi insegna la mia esperienza. Sono stata colpita dal fatto che nel programma i relatori di queste due giornate siano stati indicati come testimoni. È la prima volta che vengo invitata esplicitamente con questa definizione.
Testimoni.
Che mi è piaciuta tantissimo. Quindi io sono qui per testimoniare la mia esperienza. E quindi questa non vuole essere una conversazione teorica. Informazioni ce n'è anche troppe nel mondo, ne siamo continuamente bersagliati. Io voglio portarvi la mia esperienza e quindi vi do due accenni biografici sulla mia esperienza, che quindi poi diventerà testimonianza per voi. E io mi sono laureata con una tesi sul camoscio nel lontano ormai 97, e io abito in Cadore, a Pieve di Cadore, e all'epoca era appena arrivata sull'Alto Alpino orientale, quindi nelle Dolomiti orientali, la nonna sarcofica del camoscio, che è una malattia parassitaria che colpisce le popolazioni di camoscio ormai endemicamente dell'Austria e della Germania, che era presente nell'arco occidentale, quindi nella zona della Val d'Aosta, del Piemonte, ma ancora mai si era vista nel Veneto e in Friuli. È una malattia che quando arriva nel camoscio dà il 90% della mortalità. E quindi io mi sono occupata di studiare questa patologia, e con questa scusa, con questa occasione, sono entrata nell'ambito della fauna selvatica. E quindi ho lavorato per 3 anni come ricercatrice presso il vecchio INCS, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, che adesso è stato inglobato nell'ISRA, che avete sentito nominare, immagino che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Animale. Per dirvi che cosa? Che il primo passo ufficiale nel mondo degli animali l'ho compiuto conoscendo gli animali selvatici, e inizierò a parlarvi di questi adesso, e delle popolazioni di animali selvatici, dei grandi carnivori e anche delle malattie trasmesse dagli animali selvatici all'essere umano. Mi sono accorta solo più tardi che questo mio desiderio di non entrare direttamente nel mondo dei cosiddetti pet, che sono cane, gatto, animali da compagnia, era dettato da una mia profonda esigenza di andare oltre la materia. E Gaetano ha nominato questo aspetto della materialità, dell'altro vissuto come oggetto. Io ritengo che questo sia il grosso dramma, il grosso limite dei nostri tempi, cioè aver ridotto, limitato la vita, le persone, ma anche il mondo vegetale ed animale, al loro unico aspetto materiale, scordandoci e quindi non riconoscendo più e quindi negando che dietro ogni aspetto materiale c'è anche un aspetto immateriale, che possiamo chiamare spirituale, che possiamo chiamare, definire in tanti modi, ma che esiste. E quindi vi dicevo, studiare la fauna selvatica in realtà era per me un avvicinarmi a questa componente immateriale, cosa che poi io ho ulteriormente nutrito e sviluppato nel momento in cui ho incontrato la medicina antroposofica, che è un ampliamento della medicina ufficiale che è utilizzata sia in ambito medico che in ambito veterinario, che è stata impulsata da questo filosofo iniziato che è Rudolf Steiner. Quindi l'antroposofia è anche detta scienza dello spirito, e è una scienza, filosofia, che si occupa di studiare dell'essere umano, ma anche dell'animale, le componenti non unicamente materiali. E quindi La medicina antroposofica riconosce parte dei presupposti della scienza ufficiale in ambito medico e semplicemente li amplia con le conoscenze di ciò che non è strettamente materiale. Quindi dicevo, questo mondo sconfinato di specie animali, partiamo dalla mia ma anche dalla vostra esperienza, e quindi anche se non siete proprietari di animali, anche se non siete vegani o vegetariani, anche se non siete antivivisezionisti, anche se ancora non avete preso una posizione precisa nell'ambito animale, sicuramente vi sarà capitato di andare per i boschi quest'estate e di dovervi preoccupare della cultura delle zecche. È vero questo? Perché le zecche, è noto, trasmettono questa patologia, questo batterio che è la Borrelia burgdorferi. O peggio ancora, le zecche trasmettono la TBE, che è un virus encefalite da zecche, ancora più temibile e pericoloso. Per fare esempi che riguardano anche il mondo in generale, una specie particolare di zanzara trasmette la malaria. Un piccolo papataccio trasmette la leishmania, che è originariamente era confinata al centro-sud del nostro paese, adesso comincia a diventare endemica anche in queste zone. È una cosiddetta zoonosi, quindi una patologia che si trasmette dall'animale insetto all'animale cane e può anche colpire l'essere umano. Però rimaniamo ancora confinati all'ambito degli insetti e quindi vediamo che tramite l'insetto piano piano il mondo animale comincia a bussare alla porta del mondo umano e a porre delle domande e degli interrogativi. La zanzara che trasmette la leishmania o la malaria ha a che fare strettamente con la zanzara tigre e qui entriamo in un altro ambito particolare che è quello delle cosiddette specie aliene o esotiche o autoctone. E il titolo di questa conversazione riguarda l'armonia tra essere umano e animale. Sappiate che parlando di armonia e equilibrio, l'introduzione di queste specie dalle ali lontani al nostro, volontaria o involontaria da parte dell'essere umano, sta creando, e qui mi ricollego alle parole di Caetano poco fa, la seconda causa di distruzione della biodiversità a livello mondiale. E qui faccio riferimento, partendo dalla tigre, l'avete sentito nominare, la nutria, ormai questo è noto per tutti, ma anche il gambero chiamato killer della Louisiana, che ha soppiantato e distrutto praticamente il gambero d'acqua dolce italiano, per non parlare dello scoiattolo grigio americano che sta minacciando pericolosamente lo scoiattolo rosso italiano, o per i pescatori la trota iridea o arcobaleno che ha praticamente distrutto le colonie di trota fario in Italia. E quindi questo per puntare l'attenzione su che cosa? Sul fatto che rispetto ad un equilibrio esistente nel mondo animale, anche togliendo tutte le alterazioni climatiche che sono molto molto più grandi della nostra capacità di intervento puntuale momentaneo, però solo pensando a quello che l'uomo può fare o non fare nell'immediato, il fatto che l'essere umano si sia arrogato il diritto di decidere a grandi livelli cosa fare e cosa non fare, quale specie mettere qui e quale mettere lì, quale spostare da qui e mettere là, ha nel tempo contribuito a mettere in pericolo diverse specie animali, forse a volte più che non i cambiamenti climatici. Esempio fortissimo è quello rappresentato dalla mixomatosi, che è una malattia virale del coniglio, che è stata introdotta volutamente negli anni 50 in Australia. È un virus che colpiva il coniglio selvatico, è un virus simile al vaiolo, un fox virus, che era stato scoperto negli anni 50 in Uruguay. All'epoca in Australia, quindi parlo degli anni 50, si stava vivendo un'emergenza notevole, perché quando alla fine dell'Ottocento i primi coloni erano arrivati in Australia, si erano portati dietro i conigli europei. In Australia questi conigli non hanno trovato predatori, hanno trovato delle condizioni ambientali perfettamente idonee alla loro sopravvivenza e soprattutto alla loro moltiplicazione. È nota la prolificità di questa specie e quindi nell'arco di poche decine di anni la popolazione di conigli in Australia è arrivata a circa 600 milioni di individui. Quasi una piaga biblica. E quindi gli abbattimenti erano fuori discussione, non c'era mezzo che potesse limitare questa popolazione di conigli. E quindi si è pensato bene, visto che si era appena scoperto questo virus che era letale per i conigli, di introdurre degli individui infetti nella popolazione australiana. E in effetti nell'arco di pochi anni da 600 milioni di conigli si passò a 100 milioni e apparentemente si esultò e si gridò al successo: evviva, abbiamo sconfitto questi numerosi conigli. Nel giro di pochi anni i conigli australiani divennero resistenti e quindi il problema si ripresentò nuovamente, con l'aggravante che, dati gli scambi tra l'Australia e l'Europa, la mixomatosi arrivò anche a colpire i conigli dell'Europa, determinando il 99% della morte dei conigli francesi e del Regno Unito. Questo per dirvi quanto potentemente l'essere umano può intervenire nelle dinamiche della popolazione animale. La cosa poi è stata risolta perché è stato scoperto il vaccino, che tuttora viene fatto ai conigli che vengono anche allevati qui in Italia per proteggerli dalla mixomatosi. Il vaccino però è sempre una scorciatoia, perché, dicevo all'inizio, il mondo animale può potenzialmente essere un grande maestro per noi esseri umani, a meno che noi non commettiamo l'errore di cercare la scorciatoia della soluzione. E quindi questa esperienza con i conigli australiani poteva essere un grande ammaestramento, nel senso di fare un passo indietro rispetto a questo eccessivo interventismo da parte dell'essere umano, ma non è servito a nulla, perché il vaccino è stata la scorciatoia soluzione che ha fatto bypassare il problema e ha fatto accedere l'essere umano ad un livello ulteriore, per cui sappiamo adesso quanto il vaccino venga prospettato come la soluzione di tutto, quando invece anche in questo caso sarebbe opportuno fare un passo indietro, guardare con distacco oggettivo quello che è successo e imparare da quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora, ormai abbiamo tutti una maschera invisibile e quindi anche questo fa molto riflettere. Arriviamo adesso, sempre in termini di equilibrio, non più al discorso delle specie aliene. Allora, io faccio una piccola parentesi, ho poco tempo, l'argomento è vastissimo, potremmo parlare ore e giorni di animali, e volutamente do solo dei piccoli spunti e confido nel vostro lavoro di gruppo, quindi spero che di toccare tanti piccoli argomenti senza andare a fondo di nessuno, per suscitare in voi poi le domande e la discussione nella seconda parte della mattinata. Dicevo, ancora parlando di armonia e di equilibrio tra essere umano e animale, arriviamo al mio primo amore, quindi alla fauna selvatica, e vediamo che cosa è successo in particolare in Italia quando la comunità europea con il progetto LARF ha coinvolto nel 2013 anche l'Italia, sostenendo e facilitando l'introduzione del lupo o comunque il mantenimento delle quadrante di lupo nelle zone dove esso era estinto o scomparso. Sapete che in Italia di fatto nell'Appennino il lupo non se n'è mai andato, è sempre rimasto, e si calcola più o meno che dalla Toscana fino alla Calabria ci siano circa 1500-1700 esemplari di Marco. Cosa ben diversa invece per quanto riguarda l'arco alpino. Negli anni 70 circa in Piemonte e in Valle d'Aosta sono ritornati i primi lupi. Nell'arco alpino occidentale, nell'arco alpino orientale, quindi nelle nostre zone, parlo di Trentino, Veneto, Friuli, il lupo è ricomparso solo una ventina di anni fa. E ce ne sono circa 290 esemplari, quindi molto pochi rispetto a quelli che sono presenti sulla Pennina. Ora, il lupo in Italia, soprattutto nel Trentino, vedete i notiziari, i giornali, i titoli di giornali, sta diventando una vera e propria emergenza, tanto che il presidente della provincia di Trentino sta chiedendo a gran voce di contenere questi animali, di abbatterli, spostarli, notate che è specie protetta. Ecco, quindi la grossa domanda, la grossa contraddizione è come mai 1500 lupi sull'arco appenninico, che hanno sempre convissuto con i pastori, con l'essere umano, tutto sommato non hanno creato tutto questo scalpore, e invece i lupi del Trentino, del Veneto, stanno occupando pagine e pagine dei giornali. E è recentissima la notizia, non so se ve lo ricordate, a luglio un buddista stava facendo jogging nella zona di Orta, in Puglia, e sembra essere stato aggredito al polpaccio da un lupo. Quella sembrava essere la prima prova, la prima attestazione di aggressione nei confronti dell'essere umano da parte di un lupo. E quindi Fugatti, presidente della provincia di Trento, ha avuto conferma di quello che stava sostenendo. In realtà si è poi scoperto che questo lupo, quando poi è stato catturato, era un lupo che aveva dei segni di un collare al collo, non di un raro collare, di un collare. E quindi si è scoperto che questo lupo in realtà era un lupo che era stato illegalmente, perché ha vietato detenere in cattività questi stessi animali, era stato illegalmente detenuto in cattività e poi era o scappato o era stato lasciato scappare, e quindi aveva aggredito l'essere umano. Il lupo selvatico che non abbia avuto contatti con l'essere umano non si avvicina all'uomo e men che meno lo aggredisce. Non è mai successo, non ci sono episodi descritti di questo tipo di attacchi, però un lupo che ha avuto contatti con l'essere umano ha aggredito il podista. E quindi di nuovo, uno, attenzione a quello che ci viene riferito prima di giungere a conclusioni, prima di emettere dei giudizi, e in secondo luogo attenzione anche a trattare gli animali come se fossero noi, come se fossero esseri umani. Vi dicevo all'inizio che il lupo e lo sciacallo migliaia di anni fa hanno fatto questa scelta di avvicinarsi ai primi accampamenti dell'uomo del Paleolitico, che era un uomo cacciatore, e piano piano, in migliaia di anni di convivenza, questi lupi sciacalli sono poi diventati a tutti gli effetti un'altra specie, perché il cane è il canis silvestre, lupus, quindi il cane selvatico, mentre il nostro cane è specie familiaris, quindi canis familiaris. Hanno scelto di vivere accanto all'uomo e sono diventati addirittura una specie diversa. Ma quello era quel momento storico, quel momento evolutivo dell'essere umano che, non a caso, ha rappresentato questa vicinanza tra le due specie. Oggi viviamo a migliaia di anni di distanza e probabilmente in questo momento storico il lupo attuale non ha nessuna intenzione di essere addomesticato dall'essere umano. E in ogni caso non possiamo pretendere che in pochi anni di vicinanza con l'essere umano il lupo selvatico possa diventare un cane. Quindi l'uomo deve stare ben attento a quello che fa. E quindi la grossa domanda è: bene, ma questi agricoltori, questi allevatori, questi giovani allevatori che decidono di lasciare la città magari e di ritornare a ripopolare le zone di montagna abbandonate. Giustamente, quindi sono tutte persone che vanno sostenute perché la montagna viene abbandonata e la crescita dell'erba nei pascoli è la base, ad esempio, del proliferare delle zecche, quindi di nuovo sostiene la diffusione della borrelia e della figlia, quindi vedete che tutte le cose sono collegate. Si ritrovano gli agnelli sbranati oppure gli asini uccisi. E quindi la domanda corretta è: bene, ma è preferibile difendere il lupo o sostenere queste giovani persone, o meno giovani, che decidono di far rifiorire l'attività di allevamento e di agricoltura in zone difficili come quelle di montagna? Ecco, e a questo proposito il progetto LIFE, che è un progetto europeo che sta sborsando decine di migliaia di euro, lavora non solo rimborsando le uccisioni, quindi è previsto che per ogni agnello sbranato ci sia un rimborso da parte di questo progetto europeo, ma soprattutto fornendo il sostentamento economico per cui vengano prevenuti gli attacchi. Chi ha potuto parlare con qualche persona anziana, i nostri nonni, sapeva che quando gli animali venivano tenuti al pascolo o all'alpeggio, di notte venivano custoditi non solo in recinti di legno, ma addirittura in stalle chiuse. Quella era la prevenzione più efficace. Questa agricoltura di ritorno paga un po' il dazio di tutta questa esperienza tragica che manca, che non c'è. E quindi l'improvvisazione, per quanto in buona fede, in realtà non tiene conto che è possibile la convivenza tra queste specie, l'orso, il lupo e poi vedremo anche il cinghiale, ma se non si sa come proteggersi è inevitabile che questi animali creino gli animali domestici. E la prima obiezione spontanea è: bene, ma il lupo è un grande predatore, dovrebbe predare il lagnaiolo, giusto? Questo è vero, però in realtà questo accade nell'Appennino, dove la densità, quindi l'antropizzazione, la presenza umana nei vari centri, nei vari paesini, è molto, molto meno rispetto a quella dell'acqua alpino. Quindi statisticamente, dal punto di vista probabilistico, per il lupo è più facile incontrare nel suo vagare delle pecore al pascolo piuttosto che degli asinelli, e quindi il lupo, che è una specie cosiddetta opportunista, anche se a me questo termine non mi piace, però comunque è una specie intelligente che preferisce laddove può accedere ad una fonte alimentare facile piuttosto che cacciare un capriolo, semplicemente perché è una questione di risparmio di energia, non di opportunismo, perché sempre si fa l'errore di trasferire dei concetti umani al mondo animale, però tecnicamente vengono definite specie opportuniste. E quindi a questo punto è l'essere umano che deve prevenire con le stalle, con delle recinzioni elettrificate, con dei dissuasori acustici piuttosto che luminosi. Esiste poi il caso, ad esempio, del piccolo campo recintato con recinzioni elettrificate che viene comunque invaso dai cinghiali. E entriamo adesso nell'altro capitolo importante, sempre di specie selvatiche, che sono i cinghiali. E quindi a questo punto l'allevatore dice: ma com'è possibile? Io ho recintato, il filo elettrificato, la prevenzione è stata fatta, il cinghiale comunque mi ha distrutto tutto il lavoro. Poi si scopre però che negli anni 50 la popolazione di cinghiali era estremamente scarsa. Adesso siamo arrivati a quasi 1 milione di cinghiali su tutto il suolo italiano. e con diretti stima che questo milione di cinghiali arrechi un danno di circa un miliardo al patrimonio agricolo dei loro associati. Si scopre poi, vi dicevo, che questo è già grazie. ho evocato con gli accenni biografici, e questi cinghiali in realtà sono cinghiali estremamente grossi, perché negli anni 50, quando qui in Italia ce n'erano pochi, i cacciatori hanno pensato bene di incrociare il cinghiale autoctono con il cinghiale ungherese, che è un cinghiale molto più grosso di quello italiano, creando una popolazione incrociata di cinghiali molto grossi. E quindi le recinzioni elettrificate non sono sufficienti, è necessario fortificarle, rinforzarle e parametrarle alla stazza di questi cinghiali che sono in realtà voluti dall'uomo. Potrei continuare ad infinito con questi esempi, però manca un quarto d'ora e quindi dalla fauna selvatica entriamo finalmente nell'ambito degli animali domestici, e a questo punto tra tutti gli animali domestici vi porto due esempi. Uno riguarda il bovino, quindi la vacca, il termine corretto è vacca, non mucca, e l'altro riguarda il cane. E per quanto riguarda la vacca, vi porto soltanto questo esempio che devo per forza di cose sintetizzarvi all'osso, ma spero vi faccia riflettere. Allora, i bovini in generale, e quindi parlo delle vacche, ma anche delle capre, oppure degli antilopi o di altri bovini, sono animali che hanno questo palco di corna che non sono come quelli dei cervi, quindi dei caprioli e dei cervi, che sono tessuto che cade ogni anno e poi cresce l'anno successivo, ma sono delle vere e proprie estroflessioni ossee, quindi il cranio di questi animali che fuoriesce dal cranio, viene ricoperto da uno strato corneo paragonabile a quello dello zoccolo, e notate, all'interno di questa escrescenza ossea si formano delle cavità che sono in collegamento con le cavità cosiddette sinusali della zona frontale, che a loro volta sono collegate attraverso le tuane ai gas che fuoriescono ad ogni abitazione del bovino. Sapete che il bovino è una specie non solo erbivora ma poligastrica cosiddetta, quindi noi onnivori, noi esseri umani, anche i cani, i gatti, anche il maiale e il cavallo, abbiamo uno stomaco soltanto, uno stomaco bianco-mato che è preposto alla secrezione di acido cloridrico e vari altri enzimi che servono per la distruzione del nostro cibo. Gli animali poligastrici invece hanno tre stomaci che precedono lo stomaco vero e proprio, il rumine, lo conoscerete, e il reticolo, la verità, no? Conosciamo tutti, ma anche l'omaso, che in particolare il rumine rappresentano delle camere di fermentazione, dei laboratori perfettissimi di cooperazione tra batteri, protozoi e lieviti, quindi una microflora e microflauna fauna complessissima che consente all'erbivoro poligastrico, caso unico nel mondo animale, di trasformare l'erba in proteina. Noi non siamo capaci. Noi mangiamo l'insalata, mangiamo la bieta, mangiamo il finocchio, e questo rimane, c'è un vaso, rimane amido naturalmente. Okay? Mentre la vacca compie questo miracolo che è mangiare l'erba, trasformare la cellulosa direttamente in proteina muscolare. Questo miracolo viene compiuto grazie alle attività chimico-fermentative che avvengono nel. La cosa interessante è che per ogni ingestione di formaggio esiste poi tutta un'attività ruminativa, passatemi il termine, anche meditativa, che l'animale decide di compiere quando decide lui di interrompere un passaggio, un andirivieni continuo tra la cavità buccale e i prestomaci. Quindi questo cosiddetto volo medicico che viaggia tra la bocca e i prestomaci continuamente, essendo lavorato, essendo molato in continuazione dai denti molari piatti dell'animale, e ogni una o due volte al minuto tutti questi gas di fermentazione vengono eliminati. E passano, quindi c'è un passaggio reale da ogni ispirazione attraverso il naso che raggiunge poi le cavità delle corna e si unisce al fonte di gas che fuoriesce dalle attività fermentative degli stomaci. E quindi in queste corna cave si viene a creare questo miscuglio tra l'aria inspirata e i gas di fermentazione che incontrano l'aria esterna. Le corna delle parti hanno un andamento a spirale. E quindi ricordo questa immagine, che per forza di cose è solo un'immagine, e quindi prendetela come tale. E quindi immaginate questi animali con queste corna che sono quasi antenne rivolte verso l'esterno. Tutto quello che loro mangiano, e poi diventerà le trame per concimare i nostri campi, che diventerà poi latte che verranno i nostri bambini, tutto questo viene continuamente in contatto con tutto ciò che è fuori. E in una visione materialistica è aria, quindi ossigeno, ma in una visione più ampia potrebbe essere l'influsso della luna, dei pianeti, l'influsso di entità spirituali presenze che in cui noi siamo immersi, in cui tutti gli esseri viventi sono immersi. L'uomo che cosa fa? A questo ti volevo arrivare. Attenzione, quali sono stati i passaggi nella storia? Allora, nelle vecchie stalle della pianura padana, le vacche erano cosiddette allo stallo, quindi ogni vacca aveva il suo posto, stava ferma lì tutta la vita e mangiava dalla greppia quello che le veniva proposto. Poi, e questo è stato considerato un progresso, notate bene, si è passati alla cosiddetta stabulazione libera, che di libera in realtà ben poco, perché le vacche vengono comunque tenute all'interno delle stalle, hanno un accesso limitato un pochino al paddock esterno, però di fatto lo spazio a loro disposizione è comunque limitato. Qual è la differenza? Che mentre allo stallo le vacche potevano tenersi le loro corna perché non creavano nessun problema, in questo tipo di stabulazione, dato che non viene rispettata la distanza individuale che deve essere di circa 2-3 metri tra un animale e l'altro, è facile che ci siano dei conflitti gerarchici, animali che si sfornano, e quindi per questo motivo le corna vengono tagliate al vitello già entro il primo mese di vita, quindi il boccone che dà origine alle corna viene. La cosa interessante che è emersa è questa, è che nonostante di fatto la cauterizzazione del bottone delle corna sia un gesto di per sé limitato perché si cauterizzano pochi centimetri di pelle, l'effetto, l'impatto sul cranio della vacca è tale per cui mentre una vacca con le corna ha la parte frontale dritta quasi concava con le sue corna che escono, la vacca deformata ha questa parte che si incurva in questo modo, con il risultato che gli occhi vengono ravvicinati e portati più in avanti, quindi la visione viene completamente compromessa. E quindi che cosa accade? Che mentre una vacca con le corna ha già di per sé una visione limitata, perché vede non più di 10 metri in maniera nitida di fronte a sé con un angolo di circa 60 gradi, la vacca deformata mantiene i suoi 10 metri, forse 12, però perde tutta la visione, ma soprattutto avendo le vacche che questa capacità limitata di vedere, esse si riconoscono soprattutto in base al profilo della loro silhouette. Le barche più vecchie hanno le corna più grosse, ogni barca ha una forma diversa, quindi loro non riconoscono i colori, i dettagli, però quella barca con quelle corna che io vedo a 30 metri di distanza so chi è, se lei ha le corna. Se non le ha più, io non le riconosco più. E quindi togliere le corna significa sovvertire tutti i rapporti gerarchici per quanto riguarda l'impatto sulle barche. Non possono più grattarsi, non possono più giocare, non possono più interagire socialmente tra di loro. E questo poi ha un impatto non solo su di esse, ma anche sul metano, su quello che noi mangiamo e così via. Questo per farvi capire quanto un intervento apparentemente piccolo, qui non stiamo parlando di maltrattamento animale, non stiamo parlando di macelli, non stiamo parlando di estinzione di specie. Apparentemente la depopolazione è qualcosa di accettato che di per sé è poca cosa, però invece abbiamo visto quanto, che impatto ha sugli animali.
Ma può parlare ancora, può prendersi un tempo, cioè, perché lo recuperiamo dopo, tanto siamo in pochi qui, quindi riusciamo a organizzare.
Condivido che la ascoltiamo la
in Uganda le mucche hanno delle corna grandissime, oltre il metro, per farlo.
E quindi allora questo è uno studio che vi sto riportando, che è stato fatto da questi allevatori, agricoltori biodinamici. E questo perché la zootecnia ufficiale non dà tanta importanza a questo. Questo gruppo di studio, che è composto da veterinari biologi, in Svizzera l'hanno fatto, poi è un lavoro che è stato tradotto anche in italiano da un mio collega, e si sono preoccupati non solo di stabilire questo legame, ma anche di analizzare la dimensione delle corna anche in animali che non sono europei o inglesi, americani, quindi anche questo, e hanno stabilito delle correlazioni tra la lunghezza delle corna e lo sviluppo dell'attività metabolica, quindi degli stomaci, e ogni animale è stato classificato anche dal punto di vista del proprio carattere, trattato in termini in base alla dimensione delle corna. Quindi le corna grandi sono corna che hanno una grande relazione col processo metabolico. La cosa interessante, a prescindere dalla dimensione delle corna, è che solo la loro presenza fa sì che nei ruminanti manchino i denti superiori, quindi incisivi superiori ai canini. Avete mai visto la bocca della vacca? Ecco, avete visto che sono senza denti sopra. Questi denti sono sostituiti da una sorta di cuscinetto osseo, che è una sorta di trancio che serve. Quindi la tensione e l'applicazione della vacca è questa: la lingua che si porta lateralmente, avvolge il ciuffo d'erba, l'erba viene portata a questo livello, questo cuscinetto la taglia e viene mandata giù. Poi nella fase di illuminazione l'erba ritorna in bocca e a questo punto vengono coinvolti i denti posteriori per questo processo di macinazione successiva. Il secondo esempio che volevo portarvi riguarda la specie di cui vi parlavo all'inizio, quella che per prima ha scelto di vivere a stretto contatto con l'essere umano, che è il cane. Abbiamo visto finora, per quanto riguarda tutti gli esempi che vi ho portato, che l'intervento dell'essere umano ha sempre avuto delle conseguenze. Per quanto riguarda la specie canina, l'intervento umano è stato pesantissimo, perché la selezione viene fatta in vari ambiti, ma quello che ha portato la selezione nell'ambito canino non ha pari. E vediamo che cosa è successo dall'inizio fino ad oggi. Quindi partiamo da questo lupo, da questo sciacallo, che decide di avvicinarsi piano piano agli accampamenti degli uomini preistorici, che allora erano nomadi, non avevano ancora cominciato a coltivare e che vivevano di caccia. Quindi immaginate questi animali selvatici che nell'accampamento umano trovano resti del cibo degli esseri umani, trovano cacciatori più abili di loro perché dispongono delle punte delle frecce in pietra, delle tecniche di caccia più raffinate, trovano anche un riparo caldo vicino al fuoco nei momenti più difficili dal punto di vista atlantico. Questi primi animali selvatici sono animali che semplicemente si aggregano, si avvicinano all'essere umano, ma l'essere umano non li tocca nel loro essere, non li cambia. Semplicemente una convivenza, una coesistenza nel pieno rispetto di una specie nei confronti dell'altra. Quindi il lupo rimane lupo, ma è un lupo che piano piano si abitua a vivere con l'essere umano. L'essere umano rispetta il lupo nel suo essere lupo. Piano piano, con il passare del tempo, l'essere umano passa da questa situazione di estremo rispetto verso l'animale e di non intervento ad una situazione che va più nel senso della utilità. Quindi l'essere umano comincia a notare che ci sono dei lupi che sono più abili di altri a cacciare le prede. In Russia il borzoi è indicatissimo per la caccia al rosso, ad esempio, e così in varie zone del mondo. Quindi l'essere umano comincia a isolare, a selezionare un'abilità dell'antico animale selvatico e a perpetuare soltanto quella. Si avvia così la selezione e la nascita delle varie razze canine. E quindi il grosso passaggio da un punto di vista concettuale è dal chi è l'animale della fattispecie lupo a che cosa mi serve questo animale. In questo passaggio c'è l'abisso che va dal ti conosco, voglio conoscerti, e più io ti conosco, più so come comportarmi nei tuoi confronti e so soprattutto cosa non fare, perché io ti conosco profondamente, all'altro polo che è non mi interessa più chi sei tu, a me interessa soltanto quello che tu puoi dare a me. E qui c'è la differenza tra rispetto da una parte e utilitarismo, utilità dall'altra. La domanda non è più chi sei tu, ma a che cosa mi serve. E quindi il cane non è più aggregato, non è più collaboratore dell'essere umano, ma è un animale che è utile all'essere umano. È utile a che cosa? È utile alla caccia. Pensate alle mute di cani degli aristocratici dell'Ottocento, che erano sempre costituiti da uno stringer spagna che serviva per spadare la preda, da un pointer, un setter che la puntava e da un retriever, quindi un cane da riporto, che la riportava indietro o la uccideva. E pensate a tutti i cani da caccia o da seguito, appunto, o pensate ancora peggio al passaggio dal cane da lavoro, che è anche il cane da caccia, il cane da pastore, il cane da slitta, è utilità, ma è pur sempre qualcosa che l'animale è spinto a fare e che tutto sommato fa anche volentieri, perché comporta comunque un rapporto sano con l'essere umano, ad un gradino ancora ulteriore e aberrante, a mio avviso, che è quello del cane cosiddetto da compagnia o convalenza esterna. E qui vi porto l'esempio solitamente dei monaci buddisti malayani che selezionarono queste razze toi, quindi sempre più piccoline di spagnoli tibetani, che poi venivano a cui veniva insegnato di saltare il grembo al monaco che durante la sua meditazione aveva questo cammino su questi che lo teneva caldo. Dall'incrocio con queste razze orientali, con il setter di fatto inglese, nasce l'apoteosi del cane da cuscino, che che è il cavaliere, il King Cavalier, che è il cane che è stato selezionato alla corte di Carlo II d'Inghilterra, che è quel cane con le orecchie lunghe e il muso schiacciato, un bracicefalo piccolino, che la fotografia inglese i nobili tenevano sul cuscino. La sua motivazione è essere esteticamente gradevole. Quindi pensate alla infinita distanza che c'è tra il buco di cui vi parlavo all'inizio e questi cani che sono cani da compagnia. Ma non è ancora finito il peggio, non è ancora finito, perché non solo la selezione ha contribuito a snaturare completamente il lupo originario di Lucio Carlo, non solo nel suo modo di vivere ma anche nella sua morfologia. Quindi abbiamo cani che per definizione sono animali con un olfatto sviluppatissimo e tutte le mucose olfattive sono in questo muso allungato. Il primo senso del cane è l'olfatto. Se un cane non può annusare odori sempre diversi è morto, quindi il cane deve poter, e quindi questo muso allungato è espressione del suo essere e della sua sopravvivenza. Da questi cani, con questo muso, arriviamo ai canini, arriviamo agli shih tzu, arriviamo a tutte le razze brachicefale che sono state così plasmate dall'essere umano, e non solo vengono mortificate nel loro essere cani, ma addirittura questo comporta sempre necessariamente delle gravi patologie a livello cardiaco e respiratorio, perché la respirazione viene compromessa. Quindi la selezione privilegia dei caratteri morfologici e va poi a determinare delle importanti patologie. Ma dicevo, la cosa non è finita qui, e concludo in bellezza, non in bellezza, con quello che io vedo nella mia attività quotidiana come veterinaria, che riguarda non più solo il passaggio da cane aggregato collaboratore a cane a cane bello di compagnia, ma a cane che sta sostituendo gli affetti umani delle persone. Ed è un dramma, credetemi, nel senso che le persone che si rivolgono a me non dicono più io sono il proprietario del tuo cane, ma mi dicono io sono la mamma. Io sono la mamma. Sapete che l'emergenza natalità in Italia è ormai assodata? Le persone non fanno più bimbi, non fanno più bambini, ma hanno un cane. Le persone non si cimentano più nel rapporto di coppia, ma preferiscono essere soli con un cane oppure un gatto. Non è più amore. Questo rientra nel limite dell'errore di non riconoscere più l'animale in quanto tale. Io non mi chiedo più chi sei tu, di che cosa hai bisogno tu, ma più che il suo stato nella prospettiva dell'essere umano. E questa è una. Allora, mentre i cambiamenti climatici sono forse al di fuori della nostra portata, forse adesso che è arrivata la nuclea non ce ne libereremo più. Forse è difficile ridurre il miliardo di cinghiali ad un numero più contenuto, però nella relazione tra il nostro cane e il nostro gatto, lì possiamo ancora fare tantissimo. Consapevoli che quello che facciamo nel piccolo ha sempre una ricaduta più grande, questo lo sapete meglio di me. Quindi, anche per quanto riguarda il nostro cane e il nostro gatto, chiediamoci chi è quell'animale. Se abbiamo un setter Gordon, che è un cane da caccia, non possiamo tenerlo in appartamento. Non basta neanche che lo portiamo al guinzaglio, non lo rivediamo mai. Sono cani che devono correre 2 ore al giorno. Se abbiamo un husky o una lassa malamut, non possiamo tenerlo in città al caldo, sono cani da lavoro. Se ci prendiamo un border collie o un pastore australiano, perché va di moda, perché ce lo sta mostrando la pubblicità di non so quale compagnia telefonica, chiediamoci prima per che cosa sono nati quegli animali. E quindi il mio lavoro di veterinaria dovrebbe essere non tanto curare e aiutare a risolvere questi problemi, e per fortuna qualcuno adesso lo sta facendo, ma è essere la persona che prima di scegliere un cane viene interpellata per capire qual è la specie di cane realmente adatta quella situazione familiare, o forse anche che non è il caso di prendere un animale. Perché quando mi chiamano persone che mi dicono: io sono una persona sola e ho difficoltà a relazionarmi con gli altri esseri umani e mi hanno consigliato di prendere un cane, ma signora, quale cane vuole? Vorrei lo Shiba Inu, che è un cane giapponese parente degli Akita, non so se avete visto il film con Richard Gere, che è un cane estremamente selvatico e ingestibile. Quindi capite come le persone non hanno la più idea di che cosa sia giusto fare. Ma perché vuole lo Shiba Inu, signora? Perché è un cane finito, ma cosa intende per questo? Perché io non voglio lo sporco, ho pensato di mettergli le scarpine quando uscirà, vabbè, un cane che non è bello e che non sporca. Allora, in questo caso, io in coscienza devo dire e devo convincere questa persona che non posso credere non solo il Shiba Inu, ma adesso, perché io deve prevedere anche la sua scelta di prendere un cane.
Che cambio è
però poi da me dicono, dopo che hanno fatto diversi altri colleghi, e chiedono a me di risolvere questi problemi, e ovviamente non ci riesco
perché in questo cane adatto non c'è, in questo caso non c'è, in questo caso il cane adatto
no, ma non ci riesco neanche. E il problema è che se l'essere umano, come vi dicevo all'inizio, non comprende e non rispetta l'animale, ogni intervento esterno, ogni consiglio esterno scivola via come l'acqua. E chiudo.
Adesso chiudo così.
Sì, sì, non sì. Si preoccupi.
Con questo, che è quasi un assioma, quindi è una considerazione che fa Steiner e che è ciò che ispira il mio lavoro di veterinario. Vi leggo anzi direttamente le sue parole, tratto, questo è un piccolo passo tratto da un ciclo di conferenze che si chiama Le manifestazioni del karma, e dice questo: voi siete là fuori, o animali. Se voi soffrite, soffrite qualcosa che torna a vantaggio di noi uomini. Noi vi abbiamo lasciato la sofferenza e ci siamo presi il superamento. Non saremmo riusciti ad elevarci se non avessimo lasciato indietro gli animali. Noi uomini abbiamo la possibilità di vincere la sofferenza. Voi la dovete sopportare. Sopravverrà il modo di trattare gli animali grazie al quale l'uomo, dopo averli spinti in basso, li redimerà.